Quel venerdì, esauriti gli ultimi impegni scolastici, partì subito per il Cilento, senza neanche passare da casa. La mattina avevo già caricato il trolley sulla macchina e salutato mio marito. Quando qualche giorno prima gli avevo detto che volevo trascorrere da sola l'ultima estate a Borgo Marino, Fulvio non aveva fatto obiezioni. Da qualche tempo era sempre pronto ad accontentarmi. Esattamente, pensai con amarezza, da quando avevo acconsentito a vendere la casa delle vacanze per pagare tutti i suoi debiti di gioco. Io e Fulvio l'avevamo comprata investendo i nostri risparmi quando era nato Vittorio 20 anni prima. Borgo Marino allora era, oltre che il paese più piccolo del Cilento, anche il meno mondano. Gli uomini del posto erano quasi tutti pescatori oppure artigiani. Le donne si occupavano della casa e dei figli, ma d'estate andavano a servizio dai villeggianti, perché con quello che guadagnavano in quei pochi mesi ci campavano poi tutto l'anno. Con gli anni poi, anche Borgo Marino era diventato meta di turisti sempre più numerosi e si erano aperti addirittura due alberghi. Così avevo preso l'abitudine di alzarmi all'alba per andare a correre sulla spiaggia ancora deserta. Dopo la corsa mi riposavo su uno scoglio piatto, comodo come un sedile. Un giorno avevo trovato lo scoglio occupato da un vecchio dalla pelle rugosa e scurita dal sole. Così avevo conosciuto Pietro, un pescatore innamorato del mare, ma costretto dall'artrite a guardarlo soltanto. All'inizio ci eravamo scambiati solo qualche sguardo, poi avevamo cominciato a dirci qualche parola. Mi piaceva il carattere di Pietro, era scontroso e riservato come il mio, ed eravamo diventati quasi amici. La mattina dopo mi svegliai alle 10 passate. A quell'ora la spiaggia era già affollata, perciò mi tuffai e nuotai fino alla scogliera di fronte alla riva. Lì mi distesi, davanti al mare azzurro, chiudendo gli occhi, e a contatto con la pietra calda di sole mi sentii finalmente in pace. Tornarono i vecchi ricordi dei tempi felici. Da quegli scogli Vittorio aveva imparato a tuffarsi e per molte estati Fulvio e Vittorio avevano passato più tempo in mare che sulla terra. Erano degli spericolati, andavano a staccare le cozze con il coltello tra i denti come i pirati della Malesia o cavalcavano le onde sulla tavola e andavano a pesca con le lampare insieme agli uomini del posto. Qualcosa era cambiato quando Vittorio era diventato davvero un uomo. Fino a 15 anni i suoi interessi erano lo sport e lo studio, ma a 16 anni aveva scoperto il piacere di un altro tipo di sport, la caccia alle ragazze. Trascorreva quasi tutto il giorno in giro con gli amici e quando era a casa aveva sempre la testa nel telefonino. Senza il suo compagno di avventure, Fulvio si impigrì dedicandosi alla comoda vita da spiaggia e cominciò a socializzare con i vicini di Ombrellone e le sue giornate si riempirono di impegni mondani. Riaprì gli occhi, alzandomi a sedere. Si era fatta l'ora di pranzo. Tornai a riva, mi sedetti a un tavolino sul terrazzo e ordinai un gelato. Mi raggiunse quasi subito Renata, una delle poche abitué di Borgo Marino, che rivedevo volentieri. 60 anni, ben portati, capelli corti brizzolati e una franchezza tutta milanese che mi piaceva. «Finalmente sei arrivata», disse sedendosi. «Qui è un mortorio. Pensa che sono costretta ogni giorno a fare il burraco all'hotel Miramare con 3 vecchiette. «Un po' rimbambite?» domandai ridendo. «Ma che? Al gioco sono delle vere iene. Mi alleggeriscono ogni volta di 20 euro. Io sono sola. Tu?» «Anch'io. Bene, così mentre i nostri mariti timbrano ancora il cartellino ci faremo compagnia. E il tuo bel Vittorio quest'anno verrà?» «No, non credo. Sta facendo un master in Inghilterra e si è trovato un lavoretto estivo in un pub di Londra per contribuire alle spese. A proposito di figli, lo sai che Mario, il figlio di Pietro, non starà più in albergo quando viene a Borgo Marino? Le mie care vecchiette, che vengono al Miramare anche nei fine settimana, sono informatissime. Dicono che ha comprato una casa qua in paese. Forse, dopo tanti anni, vuole riconciliarsi col padre. Che dici?» Bufonchiai qualcosa e salutai in fretta Renata. Non ero ancora pronta a far sapere ai pochi amici estivi che la mia casa a settembre sarebbe stata messa in vendita. La mattina dopo, alle 7 ero già sulla spiaggia. Feci una lunga nuotata nell'acqua ancora fredda e poi mi incamminai nella pineta. Dopo una trentina di metri mi parve già di respirare meglio, anche se restava il peso opprimente della decisione che dovevo prendere. Il mio matrimonio era arrivato al capolinea oppure no? I primi due anni erano stati felici. I primi due anni erano stati felici. Io e Fulvio condividevamo non solo un letto, ma anche l'interesse per la vita dell'altro. Passavamo le ore a confidarci sogni, progetti e anche i desideri. La nascita di Vittorio aveva aperto un nuovo ciclo in cui le maggiori responsabilità come genitori venivano ampiamente compensati dalla gioia di avere un figlio e vederlo crescere. Fulvio fin da subito si era rivelato un padre apprensivo e timoroso. Si alzava di notte almeno 10 volte convinto di averlo sentito piangere. Telefonava continuamente dalla banca dove lavorava per assicurarsi che il bimbo stesse bene. Io mi divertivo a prenderlo in giro, ma non mi divertii quando, finito il congedo per maternità, Fulvio mi propose di lasciare l'insegnamento per fare la mamma a tempo pieno. Avevo rifiutato. Ad aiutarci c'erano già 2 nonne e una babysitter. Era stata la prima incomprensione seria tra noi. Per molto tempo, solo quando parlavamo di Vittorio, le nostre voci ritrovavano calore e gli occhi si incrociavano senza imbarazzo. Il terzo giorno al mare, decisi che era il momento di farmi vedere dagli amici. Come sempre, avrei trovato Renata e gli altri al bar della piazzetta. Indossai uno dei miei vestiti pazzi di 1000 colori e con delle sottili bretelle. Mi stavo passando il rossetto sulle labbra quando bussarono alla porta. Andai ad aprire, pensando fosse Renata. Invece mi trovai davanti uno sconosciuto, alto, atletico, viso abbronzato, occhi chiari e ridenti, che mi guardavano con evidente ammirazione. «Non mi pare di conoscerla», dissi imbarazzata. «Desidera?» «Io invece mi ricordo benissimo di lei, Agnese. Sono Mario, il figlio di Pietro». Lo fece entrare in soggiorno incuriosita. «Mi scusi, a che devo la sua visita?» domandai. «Possiamo darci del tu?» fece lui di rimando. «Ormai siamo coetanei, io vado verso i 40 e tu sei rimasta la bella giovane signora che ammiravo da ragazzo. Posso offrirti qualcosa?» dissi per cambiare discorso. «Ma a me andrebbe bene una birra». E io gliela portai. «E adesso, Mario, vuoi dirmi perché sei venuto da me?» «Tu sai che da anni sono in rotta con mio padre. È una testa dura. L'unico modo per riconciliarsi, ho capito, è dimostrargli che sono attaccato a Borgo Marino e a suo mare. La mia impresa edile in Svezia lavora a pieno ritmo e ho un socio, anche lui italiano, più bravo di me. Insomma, ora posso venire più spesso in Italia. Il primo passo è stato quello di comprarmi una barca, usata ma in ottime condizioni. Il secondo passo, quello più importante, è ovviamente quello di comprare una casa qui». Trasalì. In qualche modo il figlio di Pietro doveva avere saputo della prossima vendita della mia casa ed era senz'altro venuto a chiedere un trattamento di favore. Mario vide il cambiamento di espressione sul mio viso. «Voglio ancora riflettere», si affrettò ad aggiungere, «prima di compiere un passo così decisivo. Per ora mi accontento della mia barca, che voglio subito provare. Domani, per caso, vuoi farmi compagnia?» Il sollievo per aver sbagliato a giudicarlo male fu così grande che d'impulso risposi di sì. «Bene, allora ti aspetto alle 8 al porto». La mattina dopo, alle 7:30, mi avviai al porto. Mario era già lì ad aspettarmi. Con la maglietta blu e i jeans arrotolati sotto il ginocchio sembrava un pescatore. Nella darsena era ormeggiato un elegante piccolo cabinato. «E questa sarebbe la vecchia barca?» Mario fece un sorrisetto contrito. «In verità io cercavo un gozzo come quello di mio padre, ma i pescatori cilentani non vendono le loro barche, le lasciano in eredità ai figli e ai nipoti. Così mi sono dovuto accontentare di questa imbarcazione da diporto, ceduta da un vacanziere ormai stanco del mare». Mario costeggiò il Golfo di Salerno fino a Vietri sul Mare, poi prese il largo e si fermò solo quando fummo davanti a Punta Campanella, con panoramica sull'isola di Capri. Dopo essermi tuffata, rimasi quasi ferma nell'acqua cristallina, appagata dallo spettacolo di tanta bellezza. Fu una giornata perfetta. Per una settimana uscì tutti i giorni sulla barca di Mario, ogni volta dandoci una meta diversa. Visitammo paesini che avevamo solo sentito nominare. Mi addormentai su spiaggette non accessibili da terra. Mangiai pesce fritto in suggestive taverne marinare. E tornavo a casa la sera stanchissima ma felice. E anche se trovavo il cellulare lasciato a casa pieno di messaggi, soprattutto di Renata, non avevo voglia di rispondere. Vivevo come in una bolla, sospesa nel tempo e nello spazio, lontano dalla realtà. Ma c'è sempre un risveglio, anche dopo il sogno più bello. Una mattina Mario mi disse: «Domani devo tornare in Svezia. Il mio socio reclama giustamente le sue ferie, ma tornerò subito dopo Ferragosto e allora dobbiamo parlare seriamente di tante cose». Mi malinconì a quelle parole e rimasi a fissare l'orizzonte in silenzio. Lui rispettò la pausa, dirigendosi verso Punta Campanella come il primo giorno, ma nemmeno la visita di Capri migliorò il mio umore. Feci una rapida immersione e poi andai a stendermi sul sedile imbottito in cabina. Mario mi raggiunse quasi subito. Si sedette nel breve spazio al mio fianco e con la mano mi accarezzò lentamente il braccio dal polso fino alla spalla. Io rabbrividì, ma non lo respinsi. Fino a quel momento non c'era stato nulla di fisico tra noi. Ora però i nostri sguardi si incrociarono, consapevoli che stava per accadere qualcosa di ineluttabile. Poi i corpi si cercarono, si strinsero e ci fu un abbraccio lungo, appassionato e insieme disperato, esattamente come un addio. Quella notte dormì profondamente e senza sogni. Mi svegliai la mattina presto avvertendo un senso di vuoto. Non mi sentivo in colpa per quello che era accaduto, scontato epilogo di una settimana di evasione dalla realtà. Adesso il difficile era tornare a quella realtà. Il breve incontro con Mario non aveva un futuro possibile. Una storia con lui mi avrebbe allontanata non solo da Fulvio, ma anche da mio figlio, dall'ambiente di lavoro, dalle abitudini consolidate. Al suo ritorno a Borgo Marino, io avrei respinto qualunque contatto. Suonarono alla porta. Era Renata. «Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. È un bel po' che non ti si vede, eh?» «Sono stata a Napoli», mentii. «Nostalgia di casa?» «No, un problema da risolvere insieme a Fulvio, ma è una sciocchezza e non vale neanche la pena parlarne». «Se è quello che penso, non è una sciocchezza, non c'è mica bisogno di vergognarsi. Anni fa il mio Osvaldo ebbe difficoltà economiche con l'azienda e io per aiutarlo vendetti tutti i miei gioielli. Poi lui me ne ha rifatti quando superò la crisi e io sono sicura che tu e Fulvio, passato questo brutto momento, vi comprerete una casa ancora più bella di questa». Mentre Renata parlava, sentii un sudore freddo ricoprirmi da capo a piedi. Non avevo detto a nessuno della vendita della casa, eppure lei lo sapeva. Ma come? Non ebbi bisogno di fare domande, perché Renata spontaneamente mi dette la risposta. A maggio era venuta a Borgo Marino per il weekend e aveva incontrato Fulvio, che le aveva detto di essere lì per concludere la vendita della sua casa estiva, a cui era stato costretto da problemi economici che sperava momentanei. «Sai per caso chi è il compratore?» chiesi con un filo di voce. «Non me l'ha detto, però sappi che la mia casa è grande e sarò felice di ospitarti ogni volta che verrai a Borgo Marino», mi rispose diretta. Rimasta sola, cercai di raccogliere le idee, ma ero troppo agitata per riuscirci. Così decisi di chiedere informazioni al diretto interessato e feci subito il numero di mio marito. «Finalmente, ti ho lasciato tanti messaggi. Perché il tuo telefono non è mai raggiungibile? Come stai?» «Male. È vero che hai venduto la casa a maggio, un mese prima di parlarmene?» «Ma no, Agnese, non è proprio così», disse con tono incerto. «Ho fatto solo il compromesso. Avevo bisogno della caparra per tranquillizzare il mio creditore». «E chi è che l'ha comprata?» «Mario, il figlio di Pietro». Io rimasi in silenzio, incapace di reagire, pensando che quello era il degno coronamento di un'estate di inganni. La mattina dopo mi alzai presto. Non volevo andarmene senza salutare Pietro, che per me era un po' il simbolo di Borgo Marino. La porta della sua casa era aperta e Pietro stava preparando del caffè. Spesso negli anni passati avevo trovato il conforto di uno sfogo con quell'uomo silenzioso che pareva non ascoltarmi. E si ripeté la magia. Raccontai tutto, quello che avevo saputo da Renata, quello che mi aveva detto Fulvio, il sotterfugio di una vendita mia insaputa, i debiti di gioco, il naufragio del nostro matrimonio. Infine tacqui, esausta. «Sai anche a chi l'ha venduta?» «Sì, ma non fa niente, Pietro. Lui o un altro è lo stesso». Poco dopo ci salutammo, senza imbarazzo, come due vecchi amici, con la consapevolezza che non ci saremmo mai più rivisti. Passai il pomeriggio a radunare le poche cose della casa che volevo portare con me e fare qualche telefonata. Il giorno dopo partì molto presto. Andai direttamente all'aeroporto di Capodichino, dove lasciai la macchina. Di lì a poco avrei preso il mio volo per Londra. Parlare con mio figlio era l'ultima tappa di un percorso difficile ma necessario per potermi finalmente lasciare il passato alle spalle.